Laudetur Jesus Christus.
I titoli di questa edizione: l'appello di Papa Francesco liberare l'umanità dalle armi nucleari. Ieri ha chiesto all'ONU di diventare strumento di pace. Domani giornata mondiale del migrante e del rifugiato dedicata agli sfollati interni. Nelle piazze italiane in corso fino a domani l'iniziativa Un pasto al giorno della comunità Papa Giovanni XXIII. In studio Alessandro Di Bussolo. Questa mattina in un tweet il Papa, nella giornata internazionale per l'eliminazione delle armi nucleari, ha chiesto al Signore il dono della pace in un mondo senza armi di distruzione di massa. Impegniamoci, ha proseguito, a liberare l'umanità dalle armi nucleari, grave minaccia del genere umano. Sulle adesioni alle convenzioni internazionali per realizzare questo obiettivo, il servizio di Marco Guerra.
L'Assemblea Generale dell'ONU affronterà il tema del disarmo nucleare il prossimo 2 ottobre. L'attenzione della comunità internazionale sembra concentrata soprattutto sui programmi di armamento della Corea del Nord e dell'Iran. Ma la sfida di un mondo privo di armi nucleari oggi passa per l'adesione e l'implementazione di due accordi: il Trattato di non proliferazione del 1970 e il Trattato per la proibizione completa del 2017. Don Renato Sacco, coordinatore di Pax Christi Italia, fa il punto sulle firme ottenute da questa convenzione. Giuridica.
Nel luglio 2017 è stato approvato questo trattato davvero per la condanna, la messa al bando delle armi nucleari. Tra i primi che hanno firmato c'è la Santa Sede e molti stati stanno firmando, siamo intorno alla quarantina di stati che hanno fatto questa scelta importante, perché i trattati poi segnano l'impegno di un paese, di una nazione.
Porre fine alle ingiustizie economiche e alla negazione dei diritti fondamentali. Per i 75 anni delle Nazioni Unite, il Papa ha inviato ieri un video messaggio in spagnolo all'Assemblea Generale. Francesco chiede all'ONU di diventare strumento di pace, di agire con maggiore unità e determinazione in questo tempo di pandemia, di promuovere la difesa delle donne e dei minori. Il servizio di Deborah Donnini.
La strada della solidarietà o quella della cultura dello scarto e della difesa elitaria è il bivio a cui la pandemia ha messo davanti l'umanità. Un tempo di scelta che può rappresentare una reale opportunità di conversione e far riconsiderare il ruolo delle istituzioni economiche e finanziarie, che devono rispondere al rapido aumento delle disuguaglianze tra i ricchi e i permanentemente poveri. Il nostro mondo in conflitto, dice, ha bisogno che l'ONU diventi un laboratorio per la pace sempre più efficace. Nel mondo del lavoro, segnato sempre più dalle intelligenza artificiale, ricorda che l'obiettivo deve essere non solo quello di aumentare gli utili, ma di creare più lavoro dignitoso. E ancora il Papa parla delle persecuzioni religiose anche per i cristiani, dei migranti intercettati in mare e rispediti nei campi di detenzione. Centrale è ridurre o condonare il debito dei paesi poveri e chiudere i paradisi fiscali. In questo orizzonte trova un posto importante anche la questione ambientale, forte la sua preoccupazione per i bambini, i paesi e le istituzioni internazionali. Dice, stanno anche promuovendo l'aborto, ad essere attaccata anche la famiglia, troppo spesso vittima di colonialismo ideologico. In sostanza, il messaggio del Papa all'ONU è quello di cogliere questo tempo come un'opportunità per costruire una società più fraterna e un futuro migliore.
Come Gesù Cristo costretti a fuggire, il tema della giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebra domani, che quest'anno è dedicata agli sfollati e a tutti coloro che, scrive Papa Francesco nel suo messaggio, si trovano a vivere esperienze di precarietà, abbandono, emarginazione e rifiuto a causa del Covid. Francesca Sabatinelli ha intervistato padre Fabio Baggio, sottosegretario del Dicastero per lo sviluppo umano.
Sembra che il nostro Santo Padre sta cercando di evidenziare quelle vulnerabilità che sono molto speciali in questo contesto storico un po' particolare, identificando quelle categorie che stanno particolarmente soffrendo. In questo senso gli sfollati sono una di queste categorie che rischiano di passare inosservati di fronte ad altri drammi che sembrano più importanti o più urgenti.
Si viene chiamati a rispondere a questa sfida pastorale anche guardando a questi sfollati interni come forza importante per il cambiamento.
Le persone costrette a fuggire, come recita il titolo del messaggio, rappresentano di fatto una doppia opportunità. Da una parte l'incontro con Gesù Cristo, che è presente negli sfollati e che bussa alla nostra porta. Ma al tempo stesso c'è anche un'opportunità molto più materiale. In questa società che deve sempre più raffigurare il progetto di Dio, è necessario imparare a valorizzare quelle capacità, quei valori che ci vengono anche dalle persone che sono giunte a convivere con noi, ma che vengono a portare e non solamente a ricevere.
Sul fronte pandemia, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è il rischio di arrivare a 2 milioni di morti nel mondo. I casi di Covid-19 negli Stati Uniti sono 7 milioni, mentre il Brasile ha superato i 140.000 morti. Nuovo picco in Gran Bretagna, con più di 6.800 contagi, e la Francia, con 21.000 casi al giorno, pensa a nuove chiusure. E sono riprese oggi, dopo una lunga pausa dovuta al Covid, le beatificazioni, con la cerimonia a Napoli per Maria Luigia del Santissimo Sacramento al Secolo Maria Belotti, fondatrice delle Suore Francescane e adoratrici della Santa Croce. In rappresentanza del Papa, l'Arcivescovo di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe, che ha ricordato il suo grande amore per la croce e la sua sensibilità sociale. Il servizio di Roberta Barbi.
La chiamavano la monaca santa Maria Belotti, quarto esempio di santità proveniente dalla città di Casoria, che in breve tempo arriva a salire agli onori degli altari. Diventata terziaria francescana, Maria, che ora si fa chiamare Maria Luigia del Santissimo Sacramento, vive una vita ritirata da monaca di casa, una forma abbastanza abituale nell'Italia meridionale del XIX secolo. E in effetti sono umiltà e nascondimento le sue caratteristiche principali. Ma arriva un momento, in età adulta, in cui questo non le basta più e sente di aver bisogno di aprirsi a una vita apostolica più attiva. Così fonda una nuova famiglia francescana, le Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce, una donna del suo tempo che lascia un grande esempio alle sue consorelle e agli uomini di oggi.
Alleluia International Web Meeting è l'iniziativa che prende il via oggi pomeriggio a Roma, promossa dal Rinnovamento nello Spirito con il patrocinio del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Una a due giorni per riflettere sul senso di comunità nonostante le limitazioni anti-Covid, con meditazioni, lodi e una preghiera ecumenica per l'Europa. Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito, al microfono di Benedetta Capelli.
Ci siamo chiesti in questi mesi in che modo potevamo aiutare i nostri fratelli e tutti coloro che hanno goduto di questa che io chiamo la conversione digitale, non solo ritrovare la speranza, ma il passo della comunione che continua ad essere fortemente pregiudicato dalle limitazioni delle nostre libertà. C'è bisogno di gioia, ecco la parola alleluia, cioè non smettiamo di pregare, di lodare, di benedire il Signore.
Quindi è un momento per comprendere che anche nella difficoltà più grande come quella della pandemia si può nella comunità rinascere.
Sì, è la gioia che deriva dalla fraternità. Alcune sessioni racconteranno in che modo il bene vince il male nel tempo del Covid, quando ci collegheremo con diversi paesi del mondo. E dunque è un atto di responsabilità, ma direi anche un segno dei tempi. Credo che questo sia un kairos, il risultato di una strategia che è proprio dello spirito, che ci fa vedere vie nuove, soprattutto nei momenti di maggior sfida.
Torna oggi e domani in 800 piazze e parrocchie italiane Un Pasto al Giorno, l'iniziativa della comunità Papa Giovanni XXIII per sfamare i vecchi e nuovi poveri causati dalla pandemia. Acquistando una tovaglietta si può prenotare un posto a tavola nelle strutture della comunità, che ogni anno garantisce 7 milioni e mezzo di pasti nel mondo. Abbiamo intervistato il presidente della Papa Giovanni XXIII, Giovanni Paolo Ramonda.
È da circa 20 anni che nel mese di settembre viviamo questo weekend in cui tantissimi giovani vengono coinvolti per andare sulle piazze a raccontare questa esperienza che porterà centinaia di migliaia di pasti per chi non ha più da mangiare. Gli anni precedenti era soprattutto rivolta ai paesi del terzo e quarto mondo, nei 45 paesi dove la comunità condivide nelle varie missioni. Quest'anno la pandemia ha portato anche una situazione di povertà emergente in Italia, e quindi l'attenzione sarà anche ai nostri connazionali, quelle tante persone che hanno perso il lavoro, la possibilità di arrivare a fine mese.
Questi nuovi poveri si stanno già rivolgendo alle mense dei vostri villaggi e alle case famiglia?
Stanno arrivando addirittura nuclei familiari. Noi abbiamo in Italia diversi villaggi dove alcune famiglie della comunità Papa Giovanni accolgono altre famiglie che sono oramai sulla strada, oppure persone sole. Cerchiamo anche di dare un'opportunità lavorativa nelle nostre cooperative.
È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alessandro Di Bussolo in studio e da Patrizio Ciprari in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.